mi sembra di aver visto un elemento di continuità fra questo terzo episodio e i due precedenti in questo annuncio implicito che il Signore fa di se stesso con l'immagine dello sposo. Con una citazione molto importante che ci ha aiutato a capire Giovanni Paolo e poi Martino con la lettura della sposa iniziale della messa. Gesù implicitamente dice che lui è lo sposo. Mi chiedevo allora perché, mi sono chiesto perché che bisogno ci fosse di dire che lo sposo sarà poi tolto con questo annuncio della passione, anche questo implicito, ma insomma. E poi questo riferimento duro alla pezza e al vino che spacca niente. Stavo pensando al fatto che sotto c'è un tema di religiosità che è quello del digiuno e mi è venuta in mente tutta la giostra della nostra religiosità. Ecco. E Gesù afferma in questo modo che c'è una novità che va al di là in maniera quasi ineluttabile di tutto il nostro castello costruito sulla religiosità. E arrivo quasi a pensare che però su questo insomma sono molto insicuro, ecco, arrivo quasi a pensare che Gesù ritenga inevitabile che avvenga questa cucitura del nuovo sul vecchio e che venga quindi lo strappo. Mi sembra quasi che Gesù non si lo raccomandi, ma non ci creda molto che si riuscirà ad evitare il rattoppo con una manovra di novità assoluta e quindi quasi sembra faccia riferimento alla necessità di questo nuovo dentro il vecchio che provoca una crisi.
Mi è venuto da pensare che se questa stessa domanda i discepoli di Giovanni e i farisei l'avessero fatta ai discepoli, probabilmente non sarebbero stati in grado di rispondere. Forse perlomeno non di rispondere in questo modo. Ecco. Quindi mi colpiva appunto il fatto che sia proprio il Signore Gesù che colga questo dialogo per definirsi lo sposo, riempiendo in qualche modo, portando a compimento la profezia profetica che diceva appunto che il Signore è lo sposo. Quindi sembrava come insostituibile il suo ruolo, diciamo, in questa risposta, insomma.
Sembra che il centro di questo brano sia non tanto non so come dire, la critica al digiuno che non c'è. E quello che dice questo brano è che non possono, ci sono i suoi discepoli di Gesù, non possono farlo per una serie di ragioni, la prima delle quali è che ci sono queste nozze, c'è questa decisione irrevocabile di Dio Padre, che rappresenta poi in qualche modo tutta l'attesa di Israele, tutta questa immagine delle nozze che anche i profeti hanno sviluppato, che è la decisione di venire in mezzo a noi, no? Quello che Gesù dice è successa una cosa che ha creato una rottura nella storia. Dio ha deciso di realizzare una presenza diretta nella storia che non, per cui niente è come prima. E c'è un compito che spetta ai figli delle nozze, che sono i suoi discepoli, che è quello di, in qualche modo, di celebrare questa novità. Non possono. Il digiuno è una preghiera, una provocazione perché Dio si faccia presente, ma non ha più senso. Secondo il ragionamento che fa Gesù, perché Dio è lì, non si è fatto presente con lui, quindi non possono. Nello stesso tempo sì, c'è questo richiamo alla vicenda di Gesù, al fatto che lui dopo non ci sarà, no? Che credo che richiami il fatto che c'è anche nella nostra vita c'è il peccato, no? Per cui non è questione che il Signore non sia presente, ma siamo noi che ce l'andiamo da un'altra parte. E il digiuno, in quel caso lì, sembra dire il Signore serve, no? Quindi il fuoco di questo brano sembra essere proprio questa novità assoluta che non può essere in qualche modo non celebrata in questo modo. Da qui anche gli ultimi versetti, no? Che forse richiamano anche un discorso di accettazione della gratuità assoluta di Dio. Non possiamo mescolare i nostri traffici, le nostre esperienze, le nostre cose con questa novità assoluta che va semplicemente accolta e presa come dono.
Non è la prima domanda che viene posta a Gesù. Nel brano precedente, anche se non direttamente, gli scribi e i farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Questa domanda è rivolta ai discepoli. Ma anche in quel caso i discepoli non erano in grado di rispondere. E interviene Gesù, che ode quello che gli scribi e i farisei dicono e che conosce i loro cuori. E oggi invece la domanda viene fatta direttamente a Gesù. Quello che viene fuori è che il regno di Dio, il regno che Gesù sta annunciando, ha delle caratteristiche nuove, in cui i peccatori hanno una loro importanza, prevalenza, e in cui lo sposo, lo stesso Gesù, bisogna riferirsi per i digiuni e per qualunque altra opera si voglia compiere. E il momento, il regno di Dio è vicino, lo sposo è vicino. E finché c'è lui non si digiuna, anche questo. è una regola nuova, ma che sorprende proprio perché è nuova, ma che fa parte del regno che Gesù.
Mi pare che le questioni poste da scribi, da farisei, nel passaggio di ieri e in quello di oggi mostrino l'intento malizioso che sta in loro, che consiste nel fatto di volere dividere i discepoli dal loro maestro, perché ieri vedevamo che ponevano una questione ai discepoli sul comportamento del maestro e oggi vediamo che pongono una questione a Gesù sul comportamento dei discepoli, quindi evidentemente si introducono nella relazione tra Gesù e i suoi per creare divisione, sospetto, dubbio e per impedire quella comunione tra Gesù e i suoi. Inoltre mi sembra che sia da notare il fatto che nei racconti di Matteo, Marco e Luca la scena di oggi segue quella di ieri, cioè la chiamata di Matteo e soprattutto il pasto in casa con i peccatori e i pubblicani. Quindi l'intento degli evangelisti è mostrare che mentre Gesù e i suoi banchettano, i discepoli di Giovanni, un gruppo molto vicino al gruppo di Gesù, i discepoli di Giovanni Battista e i discepoli dei farisei invece digiunano. Quindi c'è evidentemente l'intenzione di mostrare che il gruppo di Gesù va un po' per conto suo anche rispetto all'approccio normale, potevano essere anche giorni particolari di digiuno legato all'anno liturgico, alle feste. Sappiamo che il digiuno era una pratica frequente nei gruppi dei discepoli dei farisei. Dunque evidentemente si parla del digiuno come di un segnale di differenza tra il gruppo di Gesù e gli altri gruppi. Infine mi pare che ci sia da notare come nel racconto dell'Evangelista Marco, diversamente da quello di Luca e di Matteo, la risposta di Gesù, che inizia sempre con una domanda, forse che possono i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro, termina però con l'affermazione positiva, molto chiara: per tutto il tempo in cui lo sposo è con loro non possono digiunare. E questo elemento di chiarezza, ecco, del Vangelo di Marco mi pare che sia importante, perché evidentemente il Vangelo sta incominciando ad accumulare quali sono gli elementi caratteristici del gruppo dei discepoli di Gesù che entrano in contrasto con la mentalità e la logica degli altri gruppi religiosi, soprattutto quello degli scribi e dei farisei. Dunque Gesù è il panno nuovo ed è il vino nuovo, perché il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere i peccati. Gesù è il panno nuovo e il vino nuovo perché sta a mensa con i pubblicani e con i peccatori. Gesù è questa comunione unica, come è unica la comunione nuziale. Il tempo con Gesù è il tempo delle nozze. Il digiuno assume un nuovo significato. perché il digiuno che nell'Antico Testamento è un segno di penitenza per i propri peccati e indica quindi la miseria, l'infedeltà dell'uomo nel suo rapporto con Dio, nel linguaggio di oggi diventa il segno di un'assenza. Si può digiunare solo per esprimere che lo sposo non c'è. Quindi non è tanto un segno di penitenza per i propri peccati, è il segno della mancanza dello sposo. E sotto questo aspetto è molto interessante il fatto che solo l'Evangelista Marco, nel versetto 20, quando appunto Gesù spiega il significato del digiuno, verranno giorni quando sarà tolto da loro lo sposo e allora digiuneranno, solo Marco dice in quel giorno digiuneranno, non in quei giorni come fa Luca. Dunque è un giorno solo quello dell'assenza dello sposo, perciò effettivamente anch'io tenderei a pensare al giorno della passione, della morte. La liturgia antica orientale, tuttora in uso anche presso le chiese cattoliche, indica il venerdì sabato santo come un giorno aliturgico. Non c'è la liturgia, non può esserci la liturgia, non può esserci la messa, perché in quelle 24 ore lo sposo è tolto, lo sposo è assente. Il digiuno ha questo significato, dunque il digiuno non ha il significato che ha per noi uomini del XXI secolo, che utilizziamo il digiuno come forma di protesta per rivendicare diritti umani, eccetera, ma non ha neppure il significato di esprimere pentimento per i propri peccati. Il digiuno è l'astensione dal cibo e dalla bevanda per indicare che lo sposo non c'è. Quindi dovremmo piuttosto curare il pasto più che il digiuno, il pasto come espressivo della comunione e della festa, più che il digiuno come segno dell'assenza.